Capitolo 3. Possiamo tornarci, disse Giulia. In genere un nascondiglio si può usare senza rischi un paio di volte, ma ovviamente non prima di un mese o anche due. Da quando si era svegliata era diversa. Adesso aveva un'aria vigile e spiccia. Si rivestì, riannodò la fascia scarlatta intorno alla vita e cominciò a pianificare il ritorno. Gli risultava naturale lasciare fare a lei. Aveva chiaramente un'astuzia pratica che a lui mancava e una conoscenza minuziosa della campagna londinese che le veniva dalle innumerevoli gite sociali. Stavolta gli disse di seguire un tragitto diverso, che lo avrebbe portato a un'altra stazione. «Mai prendere la medesima strada quando si rientra», disse, come stesse pronunciando un principio sacrosanto. Lei sarebbe andata via per prima. Winston doveva aspettare una mezz'ora. Gli indicò un posto dove incontrarsi dopo il lavoro, 4 sere dopo. Era una via dei quartieri poveri, in cui si teneva un mercato all'aperto, generalmente affollato e rumoroso. Lei si sarebbe aggirata fra le bancarelle, fingendo di cercare lacci per le scarpe o filo per cucire. Gli avrebbe dato il via libera soffiandosi il naso quando le fosse stato vicino. Se no, lui avrebbe dovuto tirar dritto, ignorandola. Ma con un po' di fortuna, in mezzo alla gente, sarebbero riusciti a parlare senza pericolo per un quarto d'ora e avrebbero potuto organizzare un altro incontro. «Ora devo andare», disse dopo essersi assicurata che Winston avesse capito tutte le istruzioni. «Devo rientrare per le 19:30. Mi tocca dedicare 2 ore alla Lega Giovanile Antisesso, dare volantini o non so che cosa. Che schifo! Dammi una spazzolata, per favore. Non mi si è impigliato qualche stecco tra i capelli, sicuro? Beh, arrivederci, amore mio, arrivederci!» Gli si buttò tra le braccia, lo baciò quasi con violenza e un momento dopo si infilò tra gli alberi sparendo nel bosco senza troppo rumore. Lui continuava a ignorarne cognome e indirizzo. A ogni modo andava bene così. Era impensabile che potessero incontrarsi in casa o scambiarsi qualunque tipo di comunicazione scritta. Nella radura, però, non tornarono più. Nel mese di maggio ebbero l'occasione di far l'amore solo un'altra volta. Successe di nuovo in un nascondiglio che conosceva Giulia, il campanile di una chiesa in rovina, perduto in un tratto di campagna dove 30 anni prima era caduta una bomba atomica. Era un buon nascondiglio una volta arrivati, ma arrivarci era molto pericoloso. Altrimenti ebbero modo di incontrarsi solo per strada, ogni volta in un posto diverso e mai per più di mezz'ora. Per strada di solito potevano parlare, attenendosi a una certa etichetta. Percorrendo il marciapiede, tra la gente, senza affiancarsi né guardarsi mai, portavano avanti una strana conversazione, intermittente, accesa e spenta come la luce di un faro, che si troncava di colpo appena appariva un uniforme del partito o si trovavano nelle vicinanze di un teleschermo. Riprendeva dopo qualche minuto dal punto in cui la frase si era interrotta. Si chiudeva frettolosamente là dove avevano concordato di separarsi e continuava il giorno dopo quasi senza preamboli. Giulia sembrava abituata a questo genere di conversazioni, a comunicare a rate, come lo chiamava. Aveva anche la straordinaria capacità di parlare senza muovere le labbra. Solo una volta, in quasi un mese di incontri serali, riuscirono a scambiarsi un bacio. Stavano percorrendo in silenzio una traversa. Giulia non parlava se non si trovava in una delle arterie principali. Quando si udì un boato assordante, la terra si sollevò e l'aria diventò scura e Winston finì per terra, su un fianco, contuso e terrorizzato. Una bomba razzo doveva essere caduta nelle vicinanze. All'improvviso si accorse che la faccia di Giulia era a pochi centimetri dalla sua, cadaverica, bianca come il gesso. Anche le labbra erano diventate bianche. Era morta. L'attirò a sé e capì che stava baciando un volto vivo e caldo. Ma sulle labbra sentiva una polvere pesante. Le facce di entrambi erano incrostate di calcinacci. Certe sere arrivavano al luogo dell'appuntamento, ma dovevano tirar dritto senza un cenno, perché dall'angolo era sbucata una pattuglia o sopra di loro stava sospeso un elicottero. Fosse anche stato meno pericoloso, avrebbero comunque faticato a trovare il tempo per incontrarsi. Winston lavorava 60 ore alla settimana, Giulia anche di più, e i loro giorni liberi variavano secondo le urgenze e spesso non coincidevano. In ogni caso, Giulia la sera non era quasi mai completamente libera. Perdeva un'incredibile quantità di tempo a seguire conferenze e manifestazioni, a distribuire opuscoli per la Lega Giovanile Antisesso, a preparare striscioni per la settimana dell'odio, a fare collette per la campagna per il risparmio e altre cose del genere. Ne valeva la pena, diceva. Serviva a camuffarsi. Se rispettavi le regole piccole, potevi infrangere quelle grandi. Addirittura convinse Winston a impegnare un'altra delle sue serate offrendo lavoro volontario alla fabbrica di munizioni, come facevano i membri più zelanti del partito. Così, una sera alla settimana, Winston passava 4 ore di noia mortale ad avvitare pezzettini di metallo che probabilmente erano parti di fusibili per bombe, in un laboratorio male illuminato, tutto spifferi, dove il rumore dei martelli si fondeva fastidiosamente con la musica dei teleschermi. Quando si incontrarono nel campanile, colmarono infine le lacune della conversazione. Quel pomeriggio il sole sfolgorava. Nel piccolo ambiente quadrato che sovrastava le campane, l'aria era calda e stantia e puzzava insopportabilmente di sterco di piccione. Rimasero seduti a parlare per ore sul pavimento polveroso, coperto di pagliuzze. Ogni tanto uno di loro si alzava a controllare attraverso le feritoie che non stesse arrivando qualcuno. Giulia aveva 26 anni. Viveva in un pensionato con altre 30 ragazze. Sempre donne tra i piedi, quanto le odio, disse di sfuggita. Ed era addetta, come Winston aveva immaginato, alle macchine scrivi romanzo del Dipartimento di Letteratura. Le piaceva il suo lavoro, che consisteva soprattutto nella manutenzione di un potente motore elettrico, alquanto complicato. Lei non era un tipo intelligente. Le piaceva invece svolgere lavori manuali e con i macchinari andava a nozze. Ti poteva descrivere l'intero processo compositivo di un romanzo, dalle direttive generali del comitato organizzativo agli ultimi ritocchi della squadra revisori. Il prodotto finito, però, non le interessava. Disse che non le importava granché leggere. I libri erano soltanto un prodotto di consumo, come la marmellata o i lacci per le scarpe. I suoi ricordi non risalivano al di là dei primi anni 60, e la sola persona di sua conoscenza che parlasse spesso e volentieri del periodo pre-rivoluzionario era uno dei suoi nonni, scomparso quando lei aveva 8 anni. A scuola era stata capitano della squadra di hockey e aveva vinto il primo premio di ginnastica per 2 anni consecutivi. Era stata caposquadra nelle spie e, prima di passare alla Lega Giovanile Antisesso, segretaria di divisione nella Lega della Gioventù. Aveva sempre avuto un ottimo carattere. L'avevano perfino messa a lavorare, prova provata, di buon nome, alla Pornosets, una sottosezione del Dipartimento di Letteratura, che sfornava pornografia scadente da distribuire tra i prolet. Quelli che ci lavoravano, osservò, l'avevano soprannominata il merdaio. C'era rimasta per un anno, collaborando alla produzione di Sculacciate e altre avventure, o Una notte al collegio femminile, e altri racconti del genere, che i giovanotti proletari acquistavano di nascosto in confezioni sigillate, convinti di mettere le mani su chissà che materiale proibito. «Come sono quei libri?» domandò Winston incuriosito. «Oh, schifezze terrificanti! Davvero una noia! Hanno solo 6 trame, che vengono un po' rimescolate. Io naturalmente mi occupavo solo dei caleidoscopi. Non sono mai entrata nella squadra revisori. Io, caro, non conosco la letteratura. Almeno non abbastanza per quel lavoro». Winston apprese con stupore che tutto il personale della Pornosets, tolti i capi dei dipartimenti, era costituito da ragazze. Vigeva la teoria che gli uomini sono meno capaci delle donne di controllare i loro istinti e per questo rischiano più facilmente di farsi corrompere dalle porcherie che maneggiano. «Lì non vogliono nemmeno le donne sposate», aggiunse Giulia. «Le ragazze sono sempre pure, no? Beh, eccone una che non lo è». Aveva 16 anni quando fece l'amore per la prima volta, con un membro del partito sessantenne che poi si ammazzò per sfuggire all'arresto. «E meno male», disse Giulia, «o durante la confessione gli avrebbero tirato fuori il mio nome». Dopo ce n'erano stati parecchi altri. La vita per lei non era affatto complicata. Volevi un po' di divertimento e loro, cioè il partito, te lo volevano togliere, per cui rompevi le regole come meglio potevi. Secondo lei era normale che loro volessero privarti dei tuoi piaceri ed era altrettanto normale che tu non volessi farti beccare. Odiava il partito e lo diceva con parole assai dirette, senza però criticarlo. A meno che non ci andasse di mezzo la sua vita, La dottrina del partito le era indifferente. Winston notò che non utilizzava mai parole in nuova lingua, tranne quelle che erano entrate nell'uso corrente. Giulia non aveva mai sentito parlare della fratellanza e si rifiutava di credere che esistesse. Riteneva stupida qualunque forma di rivolta organizzata contro il partito, convinta che fosse votata al fallimento. I più intelligenti rompevano le regole e al tempo stesso si salvavano la pelle. Winston si domandò per un attimo quante altre persone come lei si contassero nella generazione più giovane, cresciute nel mondo della rivoluzione senza conoscere altro, considerando il partito qualcosa di immutabile, come il cielo, e dunque non ribellandosi alla sua autorità ma semplicemente cercando di sottrarsi come il coniglio che sfugge al cane. Non parlarono della possibilità di sposarsi. Troppo remota, non valeva nemmeno la pena di pensarci. Nessun comitato avrebbe mai sancito un matrimonio simile, anche nel caso in cui Catherine, la moglie di Winston, fosse uscita di scena, impensabile anche come illusione. «Com'era tua moglie?» disse Giulia. «Era... conosci il vocabolo novalinguese buonpensante? Significa istintivamente ortodossa, incapace di fare un pensiero cattivo. No, non conoscevo il vocabolo, però conosco quel tipo di persona fin troppo bene». Cominciò a raccontarle la sua vita coniugale, ma lei sembrava già conoscerne la sostanza. Stranissimo. Gli descriveva, quasi fosse stata presente alla cosa o l'avesse vissuta di persona, il modo in cui Catherine si irrigidiva appena lui la toccava e come sembrava allontanarlo da sé anche quando lo stringeva forte. Non gli riusciva difficile parlare di queste cose con Giulia. Da tempo, in ogni caso, Catherine aveva smesso di essere un ricordo doloroso per diventare solo un ricordo sgradevole. «Avrei anche potuto resistere se non fosse stato per una cosa», le disse. Le parlò del teatrino frigido cui Catherine gli aveva imposto di sottoporsi settimanalmente, sempre la stessa sera. Lo odiava, ma per nulla al mondo ci avrebbe rinunciato. Lo chiamava... non indovinerai mai. «Il nostro dovere verso il partito», disse Giulia senza esitare. «Come facevi a saperlo?» «Caro, sono andata a scuola anch'io. Consulenze sessuali mensili per quelle che avevano più di 16 anni. E nel movimento della gioventù te lo inculcano per anni. Oserei dire che in molti casi funziona, ma ovviamente non si sa mai. Sono tutti così ipocriti». Cominciò a divagare. Giulia finiva per riportare qualunque discorso sulla sua sessualità. Appena si sfiorava l'argomento, dava prova di grande acume. A differenza di Winston, aveva capito che cosa significasse veramente il puritanesimo sessuale del partito. L'istinto sessuale creava un mondo a sé che sfuggiva al controllo del partito e perciò, se possibile, doveva essere distrutto. Ma non era solo questo. La privazione sessuale, fatto ancora più importante, era causa di isteria e questa serviva perché si poteva trasformare in bramosia di guerra e in culto del capo. Lei la mise in questi termini. «Quando fai l'amore, consumi energia e poi sei felice e non te ne importa niente di niente. Non sopportano che tu ti senta così. Vogliono che tu scoppi di energia in qualsiasi momento. Tutto quel marciare, osannare, sventolare bandiere non è altro che sesso andato a male. Se sei felice dentro, perché dovresti appassionarti al Grande Fratello e ai piani triennali e ai 2 minuti dell'odio e a tutto il resto di quelle maledette schifezze?» «Verissimo», pensò Winston. C'era un collegamento diretto, intimo, tra astinenza e ortodossia politica. Come avrebbe potuto il partito mantenere al giusto livello la paura, l'odio, la credulità demenziale che pretendeva dai suoi membri, se non imbottigliando qualche potentissimo istinto per usarlo come forza trainante? L'impulso sessuale rappresentava un pericolo per il partito e il partito lo aveva volto a suo vantaggio. Un giochetto simile aveva fatto anche con l'istinto genitoriale. La famiglia, in effetti, non si poteva abolire e in verità la gente era incoraggiata a voler bene ai suoi figli, quasi come si usava una volta. I figli, invece, erano aizzati sistematicamente contro i genitori e imparavano a spiarli e a denunciarne le infrazioni. La famiglia, di fatto, era diventata una propaggine della polizia del pensiero. In quel modo ognuno era circondato notte e giorno da informatori che lo conoscevano intimamente. Di colpo ritornò col pensiero a Catherine. Senza dubbio, lei lo avrebbe denunciato alla polizia del pensiero se non fosse stata troppo stupida per scoprire l'eterodossia delle sue convinzioni. Ma in particolare, gliela aveva riportata alla mente la calura del pomeriggio, che gli copriva di sudore la fronte. Cominciò a raccontare a Giulia quel che era accaduto, anzi, che non era accaduto, un caldissimo pomeriggio d'estate di 11 anni prima. Erano sposati da 3 o 4 mesi. Si trovavano nel Kent per una passeggiata sociale e si erano persi. Erano rimasti indietro solo un paio di minuti, ma presero la strada sbagliata e a un certo punto si ritrovarono bloccati sull'orlo di un'antica cava di gesso. Era uno strapiombo di 10 o 20 metri. Il fondo era coperto di massi. Nessuno a cui chiedere indicazioni. Non appena capì che si erano persi, Catherine diventò inquieta. Le bastava allontanarsi anche solo per un momento dal chiassoso gruppo dei compagni per sentirsi in torto. Voleva tornare indietro di corsa e mettersi a cercare nell'altra direzione. Ma in quel momento, Winston vide spuntare dalle crepe della parete sottostante alcuni ciuffi di salcerella. Uno di quei ciuffi, che sembrava nato dalla medesima radice, era bicolore, magenta e rosso mattone. Non aveva mai visto niente del genere e chiamò Catherine per mostrarglielo.
«Guarda, Catherine, guarda quei fiori, quelli che si ammassano verso il fondo. Vedi che sono di due colori diversi?»
Lei si era già voltata per andare, ma tornò indietro un momento infastidita. Si sporse perfino sul ciglio del precipizio per vedere il punto che lui le indicava. Winston era alle sue spalle e la teneva ferma per la vita. In quel momento si accorse che erano completamente soli. Non c'era intorno anima viva, non si muoveva una foglia, non si sentiva un uccello. Il pericolo che in un posto del genere si nascondesse un microfono era remoto, e ce ne fosse anche stato uno, avrebbe colto solo qualche suono. Era l'ora più calda e sonnolenta del pomeriggio. Il sole dardeggiava a picco, il sudore gli solleticava la fronte. Quando gli venne l'idea...
«Perché non le hai dato un bello spintone?» disse Giulia. «Io l'avrei fatto».
«Sì, cara, tu sì. Anch'io se fossi stato l'uomo che sono adesso.
Sì, forse. Non ne sono certo».
«Ti dispiace non esserci riuscito?»
«Sì, alla fine mi dispiace».
Sedevano fianco a fianco sul pavimento polveroso. La avvicinò a sé. Lei appoggiò la testa sulla sua spalla e il buon profumo dei capelli cancellò l'odore di sterco. Era molto giovane, pensò Winston. Dalla vita si aspettava ancora qualcosa. Non capiva che a spinger giù da un burrone una persona scomoda non si risolve nulla.
«Non sarebbe cambiato niente», le disse.
«Allora perché ti dispiace non averla spinta?»
«Solo perché preferisco un sì a un no. Nel gioco che stiamo giocando non si vince. Certe sconfitte sono meglio di altre, ecco tutto».
Gli sembrò che Giulia scuotesse le spalle in segno di disapprovazione. Lo contraddiceva sempre quando parlava così. Per lei, l'immancabile sconfitta dell'individuo non era una legge di natura. In un certo senso, capiva di essere a sua volta destinata alla rovina, che prima o poi la polizia del pensiero l'avrebbe catturata e ammazzata, ma un'altra parte del suo cervello credeva che fosse possibile, in qualche maniera, costruire un mondo segreto in cui vivere a modo proprio. Occorrevano solo fortuna, astuzia e audacia. Non accettava che non esistesse la felicità, che la vittoria appartenesse solo a un lontano futuro, quando eri morto e sepolto, e che dal momento in cui dichiaravi guerra al partito dovessi considerarti un cadavere.
«Siamo morti», disse Winston.
«Non ancora», disse Giulia prosaicamente. «Non parlo del corpo». 6 mesi, 1 anno, 5 anni a dir tanto. Io ho paura della morte. Tu sei giovane, perciò dovresti averne ancora di più. Ovviamente la rimanderemo il più possibile, ma non cambierà granché. Finché gli esseri umani restano umani, la morte e la vita sono la stessa cosa.
Stronzate, chi preferiresti portarti a letto, me o uno scheletro? Non ti piace essere vivo? Non ti piace poter dire «Questo sono io, questa è la mia mano, questa la mia gamba». «Sono reale, sono fatto di carne, sono vivo! Tutto questo non ti piace?»
Si girò verso di lui e lo strinse a sé. Winston sentì i seni pieni e sodi sotto la tuta. Sembrava che quel corpo gli trasmettesse un po' della sua giovinezza e del suo vigore. Sì che mi piace, disse. Allora non parlare più di morte. E adesso ascoltami, caro. Dobbiamo fissare il nostro prossimo appuntamento. Potremmo anche tornare nel bosco. Abbiamo lasciato passare un bel po' di tempo dall'ultima volta, ma dovrei arrivarci da un'altra strada. Ho già tutto in mente. Prendi il treno. Aspetta, ti faccio un disegno.
E, pratica come sempre, ritagliò con l'unghia un riquadro di polvere sul pavimento e con uno stecco caduto da un nido di piccione cominciò a disegnare una mappa.